aspettando con costanza che arrivi Meazza, la Rossani presenta Due di Denari.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rossani e Mauro Meazza.
Questo matrimonio sa da fare o non sa da fare? Di quale matrimonio parliamo oggi? Quello tra LVMH, LVMH, Louis Vuitton e Tiffany. Lo ricorderete, la grande operazione nel lusso della quale parliamo da tanti mesi, annunciata qualche mese fa, forse se non ricordo male ben prima del Covid, ad inizio 2020, poi saltata perché chiaramente con le mutate condizioni di mercato LVMH ha detto: cara Tiffany, io ti compro sì, ma a patto che tu mi riduci un pochino il prezzo che chiedi. E da lì hanno cominciato a litigare, sono finite anche in tribunale davanti alla corte esattamente del Delaware negli Stati Uniti, perché naturalmente Tiffany ha detto: ma insomma, prima mettiamo giù un contratto secondo il quale tu compri la nostra azienda, la nostra società, e poi ti tiri indietro, e quindi sono finiti appunto davanti al tribunale, come vi dicevo. A quanto pare però ci sono delle novità delle ultime ore, perché sul prezzo c'è stato un accordo, è stato trovato un accordo, Tiffany ha accettato di fare un po' di sconto, LVMH appunto, e dopo varie schermaglie anche in sede legale fra i due gruppi, il numero uno mondiale del lusso ha annunciato definitivamente, pare, non è detta ancora l'ultima parola, un'intesa con il celebre marchio di gioielleria statunitense, che modifica alcuni termini del contratto di fusione che era stato concluso un anno fa circa, e quindi c'è questo nuovo prezzo di offerta ridotto a, sentite perché anche questo è un aspetto che mi ha fatto un po' sorridere, a 131,50 dollari per azione dai 135 dollari inizialmente previsti, e quindi con uno sconto di 4 dollari a quanto pare adesso il matrimonio sta da fare, direbbe Alessandro Manzoni. Allora, perché abbiamo voluto cominciare con questa notizia che parla di lusso in giornate in cui abbiamo ben poca voglia di parlare di luccichi, di beni scintillanti come i gioielli di Tiffany, ma anche i beni appunto di lusso di LVMH, perché il settore del lusso è un settore di investimento molto importante che per la verità in certi mercati continua ad andare piuttosto bene a dispetto della importante crisi economica che stiamo vivendo. Tutto questo per preannunciare che oggi è giovedì, ricordare che è giovedì, c'è Investire Informati, e con noi Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, farà un punto della situazione sugli scenari che ci si stanno materializzando di nuovo davanti. Ieri, lo sapete, è stata una giornata durissima per i mercati finanziari internazionali, che hanno preso atto della seconda ondata di Covid. Ci sono stati molti analisti che hanno provato a fare un parallelo rispetto all'effetto che il Covid ha avuto sui mercati la scorsa primavera. Qualcuno dice che questa seconda ondata avrà un effetto molto diverso sui mercati finanziari, ma insomma ieri i presupposti, le avvisaglie non sono stati molto incoraggianti, e quindi cercheremo di capire che cosa dobbiamo guardare, come investire in questa fase, con che criterio risparmiare. Faremo un giro del mondo come sempre per analizzare i temi più importanti che riguardano proprio il mercato. Quindi, come sempre, se volete potete intervenire all'800 24 00 24, ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Riceviamo i vostri sms, riceviamo anche i vostri messaggi su WhatsApp. Io sono Deborah Rossani, Mauro Meazza non è ritornato ancora a Due di Denari, ma tornerà presto. Ne approfittiamo per salutarlo e ringraziarlo, così come ringrazio Marco Lombardo che mi segue appunto per quello che riguarda la preparazione del programma, e oggi in regia Gianmarco Ferronato. Tutto ciò premesso, come direbbe Mauro, adesso direi di dare il via alle notizie in breve di questa mattina.
Deborah Rossani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Ah, Allora, i temi della mattinata dopo il via libera del governo. È stato pubblicato anche in questa versione straordinaria in Gazzetta Ufficiale il decreto ristori da quasi 5 miliardi e mezzo di euro. Sono interessati al provvedimento proprietari di ristoranti, bar, pasticcerie, gestori di discoteche, sale giochi, ma anche gli stessi lavoratori colpiti dalla stretta sulle attività in funzione anti-Covid prevista appunto dall'esecutivo con l'ultimo DPCM in vigore, DPCM varato, come ricorderete, lo scorso weekend. La condizione necessaria per ottenere il beneficio nella proporzione che spetta in maniera differente appunto ad ogni categoria professionale sono 53 le categorie economiche che si vedranno erogare appunto i ristori in modo automatico. La condizione necessaria, vi dicevo, è aver sofferto danni economici rilevanti a causa dell'emergenza. Una condizione che si verifica se il valore del fatturato e dei corrispettivi realizzati ad aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato dello stesso mese del 2019. A differenza del provvedimento che è stato varato a maggio con il decreto rilancio, accessibile a tutti i soggetti con partita IVA ad esclusione dei professionisti, il nuovo contributo sarà concesso soltanto alle attività interessate dalle nuove misure restrittive contemplate dalle DPCM di domenica scorsa. Per chi ha già ottenuto nei mesi scorsi l'indennizzo, il riconoscimento dei nuovi fondi sarà automatico e arriverà con bonifico sul conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 15 novembre. Su questo ha voluto fare una promessa molto chiara il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Sono ammesse anche le attività con ricavi o compensi oltre 5 milioni per tutti coloro che nella fase precedente della crisi non avevano fatto domande, quindi non avevano ricevuto appunto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto rilancio, o comunque avevano un volume d'affari e corrispettivi sopra i 5 milioni. Anche questo punto è stato spiegato dal ministro dell'economia. Ci sarà la possibilità di fare una nuova domanda tramite il canale dedicato dell'Agenzia delle Entrate, che contiamo, ha detto Gualtieri, porterà i bonifici entro la metà di dicembre. Tutti questi dettagli li trovate questa mattina sicuramente su tutti i giornali, ma con grande precisione appunto anche sul Sole 24 Ore. Allora, altri temi della giornata. Viene presentata in questi minuti l'indagine Acri-Ipsos sul rapporto fra gli italiani e il risparmio, e sarà interessante appunto verificare quali evidenze quest'anno questa indagine ci riporterà, tutto ciò in vista della Giornata Mondiale del Risparmio che si celebra come ogni mese di ottobre, l'ultimo giorno di questo mese. Noi ne parleremo naturalmente, non abbiamo ancora i dettagli di questa indagine, quindi ve la racconteremo sicuramente nel corso della giornata nei nostri giornali radio, la segue Anna Marino, e poi domani magari ne approfondiremo una parte a due di denari. A proposito di soldi, ma non di soldi degli italiani, di soldi di stranieri che vivono in Italia, la pandemia ha fatto crescere le rimesse degli stranieri residenti nel nostro paese, cioè i trasferimenti di denaro verso i paesi esteri. E tutto ciò emerge dall'elaborazione dei dati che sono stati pubblicati dalla Banca d'Italia. Ci hanno lavorato un po' Raffaele Lungarella e Valentina Melis per il Sole 24 Ore. Queste rimesse nel secondo trimestre di quest'anno, pensate, hanno sfiorato i 2 miliardi di euro, con un aumento di ben il 48% rispetto al mese precedente, e l'aumento è rilevante anche rispetto al secondo trimestre di un anno fa, più 36%. A trainare il balzo dei trasferimenti di denaro oltre confine sono i paesi dell'est europeo, Ucraina, Romania, Moldavia, ma anche Ucraina, scusate, ma l'incremento è consistente anche per Senegal e Marocco. E quindi, quindi per chi fosse interessato un po' di più all'argomento e alla materia può andare a curiosare sia sul sito di Radio 24 appunto che sul giornale. Sul sito oggi c'è il pezzo di Raffaele Lungarella e Valentina Melis. L'ultima notizia prima del nostro dillo a due di denari e prima di partire con Investire Informati, una notizia che mette insieme finanza e sanità. L'obiettivo è nobile: raccogliere fondi per distribuire il vaccino anti-Covid quando esisterà nei paesi più poveri del mondo. Oggi sui mercati obbligazionari, scrive così Moria Longo del Sole 24 Ore, scenderà un piccolo raggio di luce in grado di illuminare un po' questo periodo così buio, fatto di contagi, di restrizioni, lockdown e proteste. La International Finance Facility for Immunization emette in giornata un bond, un'obbligazione da 500 milioni di dollari che servirà proprio per raggiungere questo obiettivo, dare vaccini in tempi veloci ai paesi più poveri del mondo. È quindi un bond sociale di durata triennale che finanzierà il progetto Gavi, cioè la Vaccine Alliance, un progetto al quale partecipa anche l'Italia con donazioni per quasi 500 milioni di euro nell'arco di 20 anni. Questo bond dovrebbe avere un rating piuttosto elevato e quindi proprio per questo motivo dovrebbe offrire agli investitori un rendimento pari al tasso swap più qualcosa come 19 punti base. E data la grande fame degli investitori per titoli sicuri con tassi di interesse un po' maggiori rispetto ai bund tedeschi, è presumibile ipotizzare, ci racconta Mori appunto sulle Sole 24 Ore di oggi, che la domanda possa essere anche consistente. E quindi con questa notizia chiudiamo il giornale radio del risparmio per aprire però il nostro sportello reclami.
Dillo a due di denari.
Ragazzi, la professione dell'autotrasportatore, come tantissime altre professioni, non è più appetibile. Perché li dovete pagare, perché fino a quando gli fate uno stipendio da fame per un lavoraccio non lo farà mai nessuno. La gente deve capire che i soldi bisogna tirarli fuori.
Buongiorno, mi chiamo Galbiati Volando, ho la patente C anch'io e guido i camion. I giovani probabilmente fanno fatica a arrivare alla professione di autotrasportatore perché costa inserirsi, costa fare la patente e costa fare il CQC, è un investimento di 2.500, 2.800 euro, forse anche 3.000, e poi non sanno effettivamente se andrà a buon fine. Saluti.
Questa era la coda del nostro programma di ieri, della prima parte del programma, nel corso della quale ci siamo occupati con Confartigianato Trasporti della fame che c'è di queste professionalità sul mercato. Sono state delle professionalità delle quali ci siamo, delle quali abbiamo approfittato molto in questi mesi passati di lockdown, perché chiaramente le merci hanno viaggiato moltissimo, forse ancor più dei mesi precedenti, perché hanno dovuto raggiungere supermercati, i negozi, tutte quelle attività che sono continuate, hanno continuato a rimanere appunto aperte per garantire tutti i servizi che era necessario garantire in questa fase di chiusure generalizzate. E allora entrambi gli ascoltatori hanno sicuramente ragione, sono questioni aperte, molto ben presenti alle organizzazioni di categoria. Sul tema della retribuzione c'è una riflessione aperta nel comparto, poi sul tema della necessità di fare un investimento iniziale per essere introdotti in questo mestiere, io dico all'ascoltatore che in questa fase per tutti è necessario essere pronti, prepararsi, fare un minimo di investimento per avere un certificato, un patentino, una qualifica in più, perché più si è preparati più si riesce ad entrare nel mercato del lavoro. Io vi dico che questo è un settore in questo momento che manifesta un alto tasso di resilienza, come abbiamo spiegato ieri, per cui chi in questo momento cerca un'opportunità professionale e accarezza l'idea di dedicarsi a questo comparto, non lo disdegni, magari cerchi un'azienda ovviamente seria con la quale si possa discutere anche di una retribuzione e remunerazione adeguata, perché noi siamo certi che assolutamente ci sia sul mercato, e quindi consideri anche l'idea di fare un piccolo investimento per introdursi, perché è un settore che dà delle opportunità abbastanza solide e costanti. Quindi insomma, noi siamo dalla parte degli autotrasportatori, siamo anche dalla parte di quelli che invece si sentono un po' troppo sfruttati e che hanno la porta aperta a due di denari per denunciare queste situazioni. Fatte tutte queste premesse, ribadisco ancora, continuo ad utilizzare il linguaggio di Mauro, che mi manca moltissimo e che peraltro mi ha mandato anche un saluto su WhatsApp. Adesso apriamo naturalmente la nostra pagina dedicata agli investimenti.
Investire informati.
Siamo reduci da una giornata difficilissima per i mercati. Ieri abbiamo avuto perdite fra il 3 e il 4% dagli Stati Uniti all'Europa. Un paese dietro l'altro proclama nuovi lockdown. Sono un pochino più leggeri di quelli della scorsa primavera, ma In ogni caso, la questione importante e preoccupante è che adesso questi lockdown, queste nuove restrizioni, queste chiusure atterrano su un'economia già in forte difficoltà. Che cosa ci aspetta? Ce lo domandiamo tutti, perché siamo preoccupati per il fatto che forse stiamo dando il colpo di grazia ad intere filiere economico-produttive. Di questo passo, dove si potrà investire, in che mercati, in che settori, in quali aree geografiche? Visto che solo la Cina sta recuperando un po' del terreno perso nei giorni scorsi, dobbiamo confidare nel traino delle dragone. Tra pochissimi giorni si vota negli Stati Uniti, che sia Trump che sia Biden, il nuovo presidente eredita la crisi spaventosa che arriva dalla pandemia. Dagli Stati Uniti, peraltro, tema importante, lo monitoreremo con attenzione. Nelle prossime ore comunicano le loro trimestrali quelle società, quelle aziende che hanno resistito più di tutti ai colpi del Covid. Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, che è Google, stasera c'è anche Mastercard. E allora, fatte tutte queste premesse, appunto, come e quando si potrà ripartire? Con che criterio dovremmo risparmiare ed investire prossimamente? È difficilissimo poterlo immaginare, e quindi un compito difficilissimo quello che oggi affidiamo a Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato, Lorenzo. E, insomma, in queste giornate così complicate il vostro punto di vista ci interessa particolarmente. Benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, in una seduta come quella che abbiamo visto ieri sui mercati, le borse praticamente hanno cancellato mesi di recupero. Milano è tornata alla fine di maggio, ma quasi tutte sono ritornate, hanno rimesso indietro la lancetta dell'orologio, appunto, di tante settimane, di diversi mesi. Era naturale aspettarselo? Questa volta le borse non sono e non saranno in grado di gestire nuovi lockdown? Ci sono molte analisi comparative sui giornali di questa mattina che appunto provano a fare un confronto fra la situazione che si sta manifestando sui mercati in questi giorni, perché i cali ormai stanno andando avanti da qualche giorno e quello di ieri è stato molto forte, e la situazione di marzo e aprile, e molti dicono nonostante i cali che arriveranno in certe sedute, le borse manifesteranno la famosa resilienza rispetto ai mesi scorsi. Anche voi siete di questa opinione, Alfieri?
Ma sì, non ci dimentichiamo che era un po' di tempo che gli analisti guardavano con, e anche gli investitori, con un po' di, tra virgolette, preoccupazione all'euforia che aveva caratterizzato i mercati finanziari anche nelle settimane precedenti questa correzione. Veniamo quindi da una fase di forte recupero, ma non dobbiamo dimenticarci che la volatilità in questo frangente rimarrà molto alta. Sul tappeto, cioè, ci sono degli elementi che tenderanno a mantenere alta, quindi alto il nervosismo, e questo spiega per esempio le correzioni di ieri. La cito alcuni: ovviamente la fine della pandemia, quando realmente si riuscirà a superare la crisi pandemica, le elezioni americane, la Brexit, i rapporti Cina e USA. Solo questi sono alcuni elementi che rimangono sul tappeto e ovviamente possono rappresentare degli elementi di preoccupazione in alcune fasi di mercato. E concludo con l'ultima, cioè quanto realmente inciderà e potrà, a quanto a lungo potrà incidere questa crisi pandemica sulle economie e sulle dinamiche economiche.
In generale, quindi, come dire, siete preoccupati per la situazione, soprattutto per la volatilità, che tutte queste questioni irrisolte, che saranno irrisolte ancora a lungo, appunto, potranno durare. Siamo anche appesi alla ricerca scientifica, alle attese per il vaccino, dottor Alfieri, ma passeranno mesi per una soluzione definitiva. Nel frattempo, come gestire l'attesa?
Ecco, l'elemento positivo di questa fase, ovviamente, che sicuramente è caratterizzata da volatilità e incertezza, è che mai come nei tempi passati le autorità monetarie da una parte e i principali governi dall'altra sono intervenuti in modo immediato, stiamo parlando ovviamente già di aprile e maggio, per permettere ai mercati finanziari, ma soprattutto evidentemente dietro al tessuto economico e anche sociale, di superare una crisi così violenta. Noi non siamo preoccupati sostanzialmente della situazione, noi semplicemente tendiamo a manifestare la cautela, perché la volatilità rimarrà, ma anche con questa volatilità comunque ci sono degli elementi positivi, ci sono degli elementi a cui guardare con fiducia per ovviamente procedere agli investimenti. Ne cito solo alcuni. I risultati economici delle aziende che stanno uscendo adesso, le trimestrali, sono in molti casi migliori delle aspettative. I risultati di ripresa economica attesa in Europa e soprattutto negli Stati Uniti. E non ultimo, ad esempio, la forte resilienza dell'economia cinese, che comunque stiamo vedendo sta marciando in modo sicuramente molto molto interessante. Ecco, tutti questi elementi ci fanno guardare ovviamente per il 2021 con maggiore tranquillità e fiducia.
Allora, ci fermiamo perché adesso vi voglio raccontare invece qual è l'andamento della borsa in questo momento. Nel frattempo potete continuare ad inviarci le vostre osservazioni sui temi di questa mattina, temi di mercato in senso generalizzato, per capire anche quanto in questo momento siete preoccupati di quanto avete investito in passato, se avevate in mente magari quest'anno di riorganizzare il vostro portafoglio, ritenete che sia il momento giusto di farlo, qual è anche la tipologia di conversazione trattativa, se vogliamo, che state intavolando con il vostro consulente. Raccontatecelo, ci farà piacere condividere le vostre considerazioni con voi e con Lorenzo Alfieri. 800240024, numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta, l'alternativa è scriverci al 349-238-6666, numero che potete utilizzare anche per i vostri messaggi vocali. Adesso la borsa.
Bravi, bravi. Due di denari. And we're down, we
go. Eccoci ritrovati in diretta a commentare i temi di risparmio e di investimento con Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, e ci sono i primi lanci di agenzia sull'indagine Acri Ipsos sul risparmio degli italiani. La crisi Covid taglia i consumi e spinge il risparmio delle famiglie. Delle famiglie che possono permetterselo, mentre persiste comunque una parte in gravi difficoltà. In vista della giornata appunto del risparmio, questo è quanto emerge dalla ricerca Acri Ipsos, e si sottolinea che comunque la gran parte, il 63% del campione indagato, predilige la liquidità. C'è una grande polarizzazione fra gli italiani, spiega il presidente di Acri, l'associazione appunto delle casse di risparmio italiane, Francesco Profumo. Questo aumento del risparmio non accresce gli investimenti, non è un motore di sviluppo. Lorenzo Alfieri, glielo faccio commentare in diretta quello che dice questa indagine sul tema della liquidità crescente sui conti degli italiani. Ormai sta diventando una costante, a settembre abbiamo visto un ulteriore incremento dello stock denaro che rimane lì, che viene rosicchiato dall'inflazione, che anche se poca c'è, non viene impiegato in maniera efficiente, investito in maniera efficiente. Certamente questa crisi non aiuta a modificare l'attitudine degli italiani. Che cosa ne pensa?
Sì, beh, innanzitutto è un fenomeno fortunatamente internazionale, voglio dire, quindi non è solo, sì, il risparmiatore italiano che sta guardando alla liquidità come unico strumento, diciamo, o ancora di salvezza. Come dicevo all'inizio, la volatilità rimarrà molto alta, però non bisogna farsi ovviamente distrarsi da questa volatilità, perché comunque di base rimangono degli elementi interessanti. Ci sono delle opportunità e ci sono dei trend di fondo a cui bisogna guardare. L'intervento molto massiccio, come dicevo prima, delle banche centrali, il massiccio intervento anche dei governi centrali sta permettendo evidentemente alle economie di strutturarsi per superare in modo definitivo questa crisi. Oggi come oggi quindi non bisogna farsi prendere ovviamente dalla preoccupazione, ci sarà volatilità. Crediamo che però bisogna guardare, come dicevo prima, con fiducia agli investimenti. Le aree più interessanti, brevemente le ricordo, secondo noi sono comunque pur sempre guardare all'azionario, per esempio guardiamo con interesse ad alcune opportunità sui mercati americani, sul gigante asiatico, quindi sulla Cina, anche sui mercati emergenti dell'Asia. ma la cosa più importante è entrare con gradualità, proprio perché questa
fermo
volatilità...
lì, guardi, proprio per questo, allora io le volevo leggere esattamente su questo punto, me l'ha offerto su un piatto d'argento, un paio di commenti di alcuni ascoltatori. Allora, uno è un po' polemico, ma lo capisco anche perché effettivamente questa è una dinamica che si verifica puntualmente. C'è stato spiegato che bisogna diversificare e per diversificare investiamo in borsa, in particolar modo in fondi. Poi quando arrivano i cali, l'ascoltatore gli chiama gli affossamenti, i ribassi sono sempre un massacro. Effettivamente noi osserviamo questa dinamica, Lorenzo Alfieri, che è, come dicevo prima, una costante e la possiamo anche descrivere con un detto che ci hanno riportato anche alcuni suoi colleghi in altre trasmissioni. La borsa, quando deve salire, sale prendendo le scale, quando deve scendere però sale in ascensore e le discese in genere sono dirompenti e molto, molto forti. Effettivamente l'ascoltatore, come dire, muove un'obiezione che è anche corretta. Che cosa ne dice?
Assolutamente, ma è proprio per questo motivo dicevo che quando si individuano ovviamente delle opportunità di investimento, delle aree di investimento che possono essere o singole aziende o settori o aree regionali, comunque in momenti di così alta volatilità è necessario progettare, pianificare gli investimenti. Non è possibile entrare e pensare ovviamente di poter trovare l'investimento corretto in poche settimane, in pochi mesi, quindi con risultati eclatanti. Ovviamente bisogna pianificare, bisogna strutturare il proprio portafoglio di investimento guardando al medio-lungo termine. Se guardiamo effettivamente alle correzioni che sono avvenute in questi giorni, ma non ci dimentichiamo che però nascono da un forte recupero che è stato molto difforme. In alcuni settori abbiamo visto forti crescite che anche in questi giorni comunque hanno resistito. Altri settori molto deboli che ovviamente sono stati colti nuovamente da forti correzioni proprio in questi giorni. Quindi la gradualità consente di trovare, di costruire un proprio portafoglio che è più solido sicuramente nel medio-lungo termine.
Lei diceva prima aiuteranno anche gli interventi delle banche centrali che ormai sono diventati effettivamente interventi di sostegno strutturali. Oggi peraltro torna a riunirsi il direttivo della Banca Centrale Europea che dovrà limitarsi a prendere atto delle novità di queste ultime settimane, della nuova recrudescenza appunto della pandemia con gli effetti economici che determina. Non credo che oggi sarà giornata di decisioni, ma magari si preannunceranno interventi che forse potrebbero essere presi in dicembre. Ma anche questo, Alfieri, l'abbiamo detto tante volte, cioè il fatto di essere tranquilli relativamente all'approccio delle banche centrali che tanto bene o male salvano sempre dalle situazioni più problematiche, non rischia di essere un fattore distorsivo che non ci mette in una condizione appunto anche costruttiva nei confronti dell'investimento sui mercati?
Molto corretto, ma proprio per questo bisogna costruire il proprio portafoglio, diciamo, con una pianificazione di medio-lungo termine. Mi spiego. È ovvio che correndo dietro a determinate dinamiche si rischia ovviamente di non guardare effettivamente ciò che vale e cosa non vale. Guardo ad esempio ai trend di lungo termine. La tecnologia, ne parlo, ma non perché è certo una novità, è un ormai è evidente. La tecnologia, trend ovviamente di lungo termine, resistono anche a fasi di, tra virgolette, crescita molto magari vigorosa e forse anche che può distogliere o distorcere la realtà. Questo è un trend, ripeto, di medio-lungo termine che comunque rimarrà a prescindere dal fatto che le borse possano salire o scendere in modo repentino. Quello che bisogna guardare e costruire è un portafoglio di lungo respiro, e allora in questo caso, per esempio con la tecnologia che ha fatto gli investimenti in modo opportuno, oggi si ritrova effettivamente a trovare delle grosse soddisfazioni che rimarranno. I trend sulla tecnologia rimangono validi anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
Allora, Daniela da Modena ci scrive un messaggio interessante. Lei dice, chissà forse che non sia una consulente, la liquidità non trova impieghi, come dicevo poco fa. Peraltro c'è anche un altro passaggio dell'indagine Acri Ipsos, adesso se riesco ve lo leggo, ve lo leggo come dicono i bambini, ve lo leggo. La liquidità non trova impieghi, dice Daniela, ma sono certa che la riconversione alla sostenibilità diventerà possente, quindi quanto più entreremo nell'ottica di investire secondo criteri ESG, io così interpreto il messaggio della nostra ascoltatrice, quanto più questa liquidità sui conti sarà smontata più volentieri, Alfieri. Trend di lungo termine, però anche questo naturalmente non avverrà tutto in un batter d'occhio, perché sono temi di lunghissimo termine questi come temi di investimento.
Ma il tema, allora, innanzitutto direi ESG, cioè la sostenibilità, non si può più neppure parlare di un tema, è ormai una deriva necessaria, bisogna andare cioè ad investire sulle aziende che fanno bene tutto, e cioè fanno bene sia il proprio mestiere ma anche come realizzano il prodotto, il manufatto, il servizio. Quindi ormai vediamo che gli investitori, soprattutto gli istituzionali, ma arriva ormai questa onda lunga anche sull'investitore retail, premieranno quelle aziende che rispettano questi criteri. Quindi è corretto dire è un tema di, se vogliamo chiamarlo, di medio-lungo termine, ma sicuramente è un tema vincente. Quindi è corretto dire che bisogna allocare la liquidità anche su aziende sostenibili e che rispettino ovviamente tutti i criteri ESG.
Allora, adesso abbiamo un appuntamento, chiedo alla regia se può mandarmi la sigletta sottostante che agevola l'appuntamento delle 11.45. Intanto, prima di leggervi il domandone che vi consentirà, se vi farà piacere, di ricevere il libro che ho scritto con Mauro Meazza, Investire è facile anche in momenti difficili come questo, volevo salutare l'ascoltatore che dice: la maggior parte degli italiani non capisce neanche quello che dite, lo sappiamo bene che sul tema dell'educazione finanziaria c'è tantissimo lavoro da fare nel nostro paese, però noi anche con Investire Informatici proviamo, bisogna alzare anche un po' il livello, le dinamiche economico-finanziarie sono queste, e quindi bisogna che ci si sforzi un po' di più, lo dico agli ascoltatori, per tentare di leggere di più, capire di più, entrare un po' di più in questi meccanismi. Noi proviamo a dare il contributo che riusciamo a dare, che possiamo dare con il nostro linguaggio, certe cose non si possono spiegare in maniera troppo semplicistica, perché non la vogliamo neanche banalizzare. Detto questo, allora, la domanda di oggi è veramente facile. Volevamo sfidarvi a darci almeno due nomi di due società tecnologiche che oggi presentano la trimestrale negli Stati Uniti. Sono le big, sarà facilissimo trovarne due fra le tante che presentano i conti. Vi aspetto all'800 24 00 24, a subito dopo il traffico.
Due di denari.
Il domandone di oggi è facile, 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 basta aprire il Sole 24 Ore di oggi, ma lo trovate dappertutto questo, la trovate dappertutto questa informazione. Oggi è una giornata importante per Wall Street, intanto perché speriamo che recuperi dopo quello che ha perso ieri, ma perché rassegnano i conti, le trimestrali, alcune big della tecnologia, quelle delle quali abbiamo parlato tanto, quelle con le quali abbiamo lavorato tanto nei mesi passati, quelle che ci hanno intrattenuto tanto, per fortuna, quando eravamo chiusi in casa e utilizzavamo le varie piattaforme per guardare film e tutto l'intrattenimento possibile. E quindi diteci il nome di almeno due società che oggi comunicano la trimestrale, noi vi manderemo Investire è facile anche nei momenti difficili, dove peraltro c'è anche un contributo di Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, questa mattina con noi per Investire Informati. Potete risponderci solo utilizzando il numero verde in diretta 800 24 00 24. Fra una settimana, anzi un po' meno, Lorenzo Alfieri, si vota negli Stati Uniti. Che sia Biden, che sia Trump, il nuovo presidente dovrà farsi carico di affrontare le conseguenze enormi della pandemia, che peraltro ancora ci porteremo avanti ci porteremo dietro, anzi non avanti per tanti mesi, ma il tessuto economico americano ne sta risentendo molto, anche se le big della tecnologia resistono. Secondo lei, insomma, come, io non le chiedo un pronostico ovviamente elettorale, ma le chiedo settori vincenti o perdenti a seconda dell'uno o dell'altro candidato?
Ma diciamo che sì, è qualche settimana, qualche mese che ovviamente si parla del fatto che se arriverà uno o vincerà uno o l'altro candidato, ci saranno dei settori che ne beneficeranno. Ma in questo momento, secondo me, bisogna guardare forse alla sostanza delle cose, cioè alla situazione reale dell'economia americana e alle possibili diciamo opportunità che si verranno a creare comunque. In qualsiasi caso, il nuovo presidente degli Stati Uniti ovviamente dovrà porre molta attenzione a far ripartire in modo convincente l'economia americana, ovviamente superare la crisi pandemica, recuperare livelli di disoccupazione accettabili per l'economia americana, rilanciare il dialogo con la Cina. Quindi diciamo che in definitiva, comunque vada, superata quindi questa fase di incertezza, noi siamo convinti che anche i mercati finanziari americani potranno iniziare a ripartire in modo più convinto, a prescindere dal candidato. Questo è l'elemento importante da tenere in considerazione.
Un ascoltatore mi sta scrivendo: 3 anni fa ho investito una grossa cifra diversificando, mi sono reso conto, lo mette dopo diversi puntini, di essere seguito da un consulente capace che mi dà sicurezza, e dopo quello che ho vissuto ad inizio anno penso che anche questo scivolone di questi giorni potrà essere recuperato. Nel lungo termine le borse riprendono, magari i cali possono essere più o meno duraturi e marcati, ma poi è chiaro che si riparte, il punto è avere resistenza e l'emotività sufficientemente forte appunto per gestire questi momentacci. Intanto gli ascoltatori iniziano a rispondere anche alle domandone, adesso iniziamo a sentirli, ma c'è un'altra domanda che volevo fare a Lorenzo Alfieri, perché nei mesi passati, con le borse che crescevano tanto, Alfieri, cresceva tanto anche l'oro, e invece nella giornata di ieri sono scese le borse, è sceso tanto anche l'oro. Questo per arrivare a chiederle, in fasi come quella attuale, quale può essere considerato il bene rifugio, il mercato azionario, oppure c'è un'area geografica rifugio che può essere la Cina, può ritornare ad essere l'oro, è la tecnologia, insomma qual è la classe di investimento, l'area di investimento a cui possiamo associare questa denominazione, questa classificazione, quella di rifugio?
Ma direi che ahimè purtroppo, come abbiamo visto negli ultimi anni, non c'è più un'area che rimane diciamo intoccabile in fase di alta volatilità, e la dimostrazione è quella che è stata appena citata: l'oro, che nei mesi scorsi veniva considerato bene rifugio e intoccabile anche dalla volatilità, ieri ha avuto una correzione. Quindi noi guardiamo inevitabilmente al fatto che comunque pur sempre in fase di volatilità e di alta correlazione bisogna, come abbiamo detto, diversificare e guardare a delle asset class che sembrano essere più interessanti in un'ottica ovviamente di medio termine. E quindi, ripeto, l'azionario con le aree che abbiamo citato precedentemente, alcuni temi di lungo termine, la tecnologia, l'healthcare, anche diciamo la diversificazione verso il sostenibile sono altre aree molto, molto interessanti. E comunque pur sempre avere una quota marginale di strumenti difensivi, ad esempio l'oro, ma non ci dimentichiamo che comunque in fase di volatilità ci saranno delle correzioni e, rispettando quello che ha appena detto un vostro ascoltatore, forse costruire, entrare in queste fasi di debolezza per migliorare la struttura del proprio portafoglio.
Alcuni ascoltatori ci chiedono suggerimenti su singoli titoli, ormai dovresti averlo capito che non possiamo fare commenti su singole società, e questa è una nostra caratteristica che, come dire, manteniamo da sempre, da tempo. Intanto sentiamo un po' la risposta di Marco dalla provincia di Porto. Pordenone sulle società che comunicano i risultati trimestrali stasera. Abbiamo agenda le big della tecnologia, ce ne dica un paio. Marco, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'opportunità. Volevo fare i nomi di Microsoft e Apple.
Marco, non è così, perché Microsoft li ha già comunicati i dati proprio un paio di sere fa. È stata la società che ha inaugurato le danze per il comparto high-tech americano. Mauro da Torino?
Google, Amazon.
Bravo. E lei si merita l'applauso e naturalmente anche il libro. Investire è facile anche nei momenti difficili, speriamo almeno. Non abbiamo messo le ricette miracolose nel nostro libro, ma facciamo solamente un resoconto di approccio ai momenti di difficoltà. Lorenzo Alfieri, stiamo chiudendo. Un ultimo messaggio a suo piacimento ai nostri amici ascoltatori e risparmiatori.
Ma comunque ci sono momenti di volatilità molto alta che possono spaventare. Non perdiamo di vista, ovviamente, come dicevo, il faro e le prospettive, ripeto, per il 2021 sono sicuramente in questa fase migliori del 2020, quindi guardiamo ai temi di fondo e aspettiamo queste opportunità magari di investimento, come dicevo prima, per ristrutturare meglio il portafoglio e rientrare magari su delle asset class che, come la tecnologia, erano saliti tantissimo, hanno esasperato e forse con delle correzioni presentano ovviamente delle opportunità di investimento di nuovo.
Grazie a Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Due di Denari torna domani come sempre. A tutti una buona giornata.